Tracce.
Benvenuti, buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti a questo programma che esplora la memoria per ritrovare frammenti di radio e riportarli al presente, qui, ora, voci, suoni, storie che hanno segnato il tempo e che oggi tornano a parlarci. Buon ascolto con Sara Tognola fino alle 15. Madonna, un brano che negli anni Ottanta ha colorato le classifiche di tutto il mondo. Restiamo in tema comunque di leggende, ma ci spostiamo al Natale, perché ora arriva una canzone che tra record e curiosità continua a fare storia. All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey continua appunto ad essere conosciuta, ad essere richiesta. Il celebre brano, pubblicato nel 1994, è la prima suoneria certificata Gold nel dicembre del 2006. In quell'occasione divenne infatti la prima suoneria natalizia a raggiungere la soglia delle 500.000 vendite. Per inciso, nel 2006 per le suonerie il criterio era questo. Allora, Gold, come questa, 500.000 download pagati, e poi c'era anche il Platinum, che è 1 milione di download pagati. Allora, rimaniamo alla nostra canzone, è un record che ci riporta comunque a un'epoca in cui le suonerie erano un fenomeno culturale, simbolo dei primi anni 2000, però il successo di questa canzone non si ferma qui, perché ogni dicembre torna in cima alle classifiche mondiali, ha superato 1 miliardo di ascolti su Spotify e ha conquistato più volte il numero uno della Billboard Hot 100 a distanza di decenni dalla sua nascita. Questo è già di per sé straordinario. Non a caso Mariah Carey è ormai conosciuta come la regina del Natale.
I don't want a lot for Christmas.
Mama!
Le 14 e 13 minuti e lasciamola ancora cantare un po'. La prima traccia sonora del pomeriggio si collega come sempre a un evento. L'11 dicembre del 1946 nasce l'UNICEF, il fondo di emergenza delle Nazioni Unite per l'infanzia. Da allora quasi tutti gli stati hanno ratificato la Convenzione sui diritti dell'infanzia, impegnandosi almeno sulla carta a rispettarli. In Svizzera la convenzione è entrata in vigore nel 1997. L'UNICEF continua a informare e a promuovere l'applicazione dei diritti dei più piccoli, perché riguardano tutti noi. Le nostre voci, i nostri cassetti della memoria, i nostri voci d'archivio ci portano al 16 ottobre del 1984, in speciale sera Aldo Sofia incontra la attrice norvegese Liv Ullmann, che dal 1979 collabora con l'UNICEF.
Liv Ullmann, un'attrice famosa, una donna ricca, spesso più a contatto forse con il mondo del fantastico che non con i gravi problemi economici dei paesi in via di sviluppo, dei paesi poveri. Ebbene, Liv Ullmann scopre la più grande tragedia del nostro tempo, cioè la fame che uccide migliaia di persone ogni giorno. Ecco, come avviene e quando avviene questa scoperta?
Together with a lot of Broadway actors, was part of a fundraising for Cambodian refugees, and we collected.
Cominciò tutto a Broadway. Con un gruppo di altri attori si era raccolta una certa somma, circa $200,000, da destinare a un'organizzazione che si occupava dell'assistenza ai profughi. Fu incaricata di consegnare quella cifra. E così mi misi in viaggio per rendermi conto di persona delle necessità di quella gente. Vidi per la prima volta la loro sofferenza. Per la prima volta mi resi conto che i profughi, la fame, la denutrizione non sono soltanto delle cifre. Ricordo in particolare una bambina, pelle e ossa, gli occhi grandi, dava la mano a sua madre. Non potei non pensare a mia figlia. Tornata negli Stati Uniti, non potevo dimenticare quella gente e le loro sofferenze. Così quando, subito dopo, nel 1979, l'UNICEF mi offrì l'occasione di lavorare, non esitai. Per me si trattava e si tratta di un privilegio, il più grande privilegio della mia vita. E devo dire che della vita sono stata spesso privilegiata.
Lei parla del 1979, quindi quei profughi erano dei boat people, i profughi vietnamiti, cambogiani.
Yes, that was in Thailand and then in Hong Kong.
Sì, andai in Thailandia, a Hong Kong, a Macao, e soprattutto a Macao rimasi impressionata dalla tragedia della povertà, dalla paura di quella gente. Macao è un'isola al largo di Hong Kong e là si erano rifugiate migliaia di persone che nessuno voleva. Mi raccontavano la loro storia, le loro esperienze, le loro sofferenze. E non si può immaginare quanto abbiano sofferto, quante minacce e quanti pericoli abbiano dovuto affrontare, ammassate su piccole imbarcazioni, alle prese con il mare aperto, per poi finire in un paese sconosciuto, senza radici, pieni di angoscia, spesso male accolti.
Da questa esperienza, la decisione dunque di accettare il lavoro offertole dall'UNICEF, un lavoro che riesce a conciliare con la sua attività professionale?
Well, that is more or less like a personal thing and really in a way not.
Si è trattato di una scelta personale, una cosa mia, che può anche non interessare altre persone. Ma al momento della scelta ho deciso di dare la priorità al lavoro per l'infanzia del terzo mondo, relegando in secondo piano il lavoro di attrice, pur senza rinunciarci. Sono ormai una donna adulta, la vita mi ha dato molto, ho ricevuto molto dal cinema e dal teatro. Ora sto ricevendo molto da questo mio nuovo impegno. Nei campi che ho visto, nei villaggi dell'Africa o dell'Asia, tra la gente più povera di questo mondo, incontro persone straordinarie, trovo calore, generosità, risorse spirituali che spesso non raccolgo più in Occidente, nei paesi ricchi. Devo dire che fare l'attrice è un vantaggio. Visito molti paesi e lì organizzo conferenze, incontro la gente, cerco di far capire loro in quale situazione di fame e denutrizione e malattie si trovino tanti bambini nei paesi sottosviluppati. Insomma, invece di parlare della mia carriera, mi metto per esempio a parlare della situazione drammatica dei bambini e delle mamme dell'Etiopia.
Speciale sera del 16 ottobre 1984, una puntata dedicata alla lotta contro la fame e l'impegno umanitario. Noi oggi abbiamo ricordato l'11 dicembre del 1946 con la nascita dell'UNICEF. Questa puntata di speciale sera, abbiamo scelto in questa puntata la testimonianza di Liv Ullmann, da attrice e ambasciatrice dell'UNICEF, però in questo servizio c'erano anche dati legati alla catena della solidarietà, che proprio quel giorno del 16 ottobre 1984 raccolse 12 milioni di franchi per i progetti contro la fame. Che dire di oggi? Nonostante qualche progresso, la fame persiste. Abbiamo dei dati relativi al 2024, dove circa 673 milioni di persone hanno vissuto l'insicurezza alimentare, con incrementi soprattutto in Africa e in Asia occidentale. Emergono situazioni drammatiche come a Gaza, dove quasi 9.300 bambini sotto i 5 anni hanno subito malnutrizione acuta solo lo scorso ottobre. L'UNICEF chiede aiuti urgenti, mentre i tagli al finanziamento globale mettono a rischio il sostegno nutrizionale a milioni di bambini. La testimonianza di Liv Ullmann però ci ricorda che la solidarietà resta comunque sempre un'arma potente.
Senza lui è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore, sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica. Tuo padre, i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non
Questa è la solitudine che lanciò Laura Pausini nel 1993, presentata al Festival di Sanremo, appunto in quell'anno nella categoria novità. Vinse poi in Sanremo in quella categoria, lanciando la carriera internazionale della cantante. Si sono fatte nel frattempo le 14:24, altro cassetto da aprire delle nostre memorie, della memoria radiofonica RSI. Questa volta siamo nel 2005, quando in Svizzera entra in vigore il divieto di fumare sui treni e negli spazi chiusi delle stazioni. Adesso noi lo diamo per scontato, però fu una decisione che cambiò le abitudini di viaggio, segnò soprattutto, a me la prima cosa che viene in mente è la fine delle carrozze fumatori. Nel 2010 poi entrerà in vigore il divieto di fumo in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico. Ecco che entra a questo punto il collega Roberto Chiesa, che ne parla a Coira con alcuni esercenti.
Daniel, con la moglie Inge, è il gerente della Süßwinkel, un locale storico di Coira, un ristorante molto frequentato, ma con spazi limitati e una sola sala da pranzo.
Io penso che per piccoli ristoranti come noi, e in generale come anche visto in Italia, come funziona, penso che può essere una buona idea. È meglio per noi che fanno per tutti, invece che fanno le cose che si deve cambiare, le sale, con tante investizioni anche.
Cambiamo decisamente genere di esercizio pubblico. Nello street café, un locale stile pub, ci sono più portacenere che sgabelli e le etichette delle bottiglie ingiallite dal fumo non lasciano dubbi. Il gerente Claudio. La maggior parte degli avventori fuma, per cui l'introduzione di un divieto generale di fumo non sarebbe una buona cosa per me. Sono contrario alla proibizione del fumo nei locali pubblici. Qui abbiamo installato un costoso aspiratore, lo abbiamo fatto per tutelare i non fumatori. Se cambia la legge, avrei speso un mucchio di soldi per nulla. Enzo, titolare dell'omonimo ristorante con pizzeria nel centro di Coira, il Canton Ticino ha già affrontato la propria legge sul fumo, adesso anche il Canton Grigioni sta per fare la stessa cosa, cioè adesso anche in Grigioni si parla di divieto di fumo nei locali pubblici. Come titolare di un ristorante, di una pizzeria, qual è la sua posizione?
Per il ristoratore sarebbe una brutta cosa. Perché prima con la legge che non si può bere, poi con quello, esce un giorno, ogni giorno, e già che siamo in crisi, non lo so dove si può arrivare.
A pochi passi dal Palazzo del Gran Consiglio c'è il Dreikönige, un locale tipico. La gerente ha una sua posizione sul fumo e predilige una linea morbida.
Ich bin grundsätzlich dagegen.
Fondamentalmente sono contrari al divieto, sono invece favorevole alla separazione degli spazi, in modo che i fumatori possano continuare a fumare senza entrare in contatto con i non fumatori, che rimarrebbero così tutelati. Ci sono anche ristoranti come il Calanda, che hanno stabilito una propria politica per non farsi cogliere di sorpresa dalle modifiche di legge e per lanciare un messaggio alla propria clientela. Per 2 giorni alla settimana, nella sala da pranzo, il fumo è bandito. Cartelli ben in vista informano gli avventori. Manteniamo la nostra decisione che abbiamo introdotto un paio di settimane fa. Il martedì e il giovedì nel ristorante non si fuma. Se ci sono delle persone che vogliono fumare, mettiamo loro a disposizione uno spazio separato.
Allora, questo era un servizio delle cronache della Svizzera italiana. Al microfono c'era Roberto Chiesa del 18 ottobre 2005. L'11 dicembre del 2005 in Svizzera entra in vigore il divieto di fumare sui treni e negli spazi chiusi delle stazioni. Ma il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico, qui abbiamo sentito una discussione grigionese, è entrato in vigore il 1 maggio del 2010 grazie alla legge federale sulla protezione contro il fumo passivo.
We'll be right back.
Sono le 14:32 minuti, queste sempre Tracce, il programma che apre i cassetti della memoria RSI. Ieri, tra l'altro, abbiamo ricordato due Nobel per la letteratura, quello a Salvatore Quasimodo, attribuito nel 1959, e anche quello abbiamo citato perché fu rifiutato per motivi politici nel 1958 a Boris Pasternak. Ne cito un altro. L'11 dicembre del 2016, passiamo agli anni 2000, Patti Smith sale sul palco di Stoccolma per ritirare il premio Nobel per la letteratura a nome di Bob Dylan. Dylan, primo cantautore a vincere questo prestigioso premio, inizialmente riluttante ad accettare il premio, poi accetta pur non partecipando personalmente alla cerimonia. Questo lo aggiungo io, in un certo senso Patti Smith ha dato voce andando a ritirare il premio per Bob Dylan anche a se stessa. Lei è molto più di una leggenda del rock, è una poetessa, è un attivista, una voce che ha sempre creduto nella forza delle persone. Nel 1988, insieme a Fred Sonic Smith, scrive People Have the Power, un brano che diventa un inno universale. Il messaggio è semplice, potente: il cambiamento è possibile se lo vogliamo davvero. Da allora questa canzone accompagna manifestazioni, eventi per la pace, per i diritti civili, ricordandoci che la speranza non è mai fuori moda. E oggi pomeriggio noi abbiamo anche un bel compleanno da festeggiare. La sua biografia è molto articolata, era una pagina, mi è arrivata una pagina. Io però cerco di riassumere la vita di Gianni Morandi, che nasce l'11 dicembre del 1944 a Monghidoro, in provincia di Bologna. Da ragazzo canta alle feste del paese, studia con Alda Scaglioni, la cacciatrice di talenti delle balere emiliane. Nel 1962 incide il primo 45 giri, andava a 100 all'ora, e in pochi anni diventa quello che è stato definito il Polanca italiano, grazie a successi come Fatti mandare dalla mamma, In ginocchio da te, Se non avessi più te. Dietro le quinte un giovane, attenzione, Ennio Morricone, che firma gli arrangiamenti delle sue prime canzoni. Negli anni 60 poi Morandi vince Cantagiro, Canzonissima, poi torna alla ribalta negli anni 80 con Sanremo, sceneggiati TV, oltre 300 brani, decine di album. È una carriera davvero straordinaria che attraversa 6 decenni. Gianni Morandi resta davvero l'eterno ragazzo della musica italiana. Il nostro ricordo, e anche vostro fra poco, ricordo radiofonico, ci riporta al 1997.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Sono Gianni Morandi, voglio salutare tutti gli ascoltatori di Rete 1. Allora, il cantante che si racconta questa settimana sono io, e cercherò di raccontarvi tutto quello che mi è successo, ma chi se lo ricorda, perché è cominciato veramente tantissimi anni fa tutto quello che mi è successo. Però va bene, vediamo. Devo cominciare per forza dal mio paese, da Monghidoro. È un piccolo paesino che è sulla Futa. La Futa è il passo della Futa a circa 900 metri, è a metà strada fra Firenze e Bologna, diciamo che è l'Appennino tosco-emiliano. È un paese un po' in alto, d'inverno c'è molta neve, e io sono nato lì e i primi 10 o 12 anni della mia vita li ho fatti lì. Quando ho cominciato a cantare? Forse insieme a mio padre, che faceva il ciabattino, forse insieme a mia madre, che era una grande fan di Claudio Villa e cantava le sue canzoni, e mi avvicinò così alla musica. Avevamo una radio scassata, perché eravamo una famiglia molto povera, ascoltavamo le canzoni e la sera trovavamo insieme e le cantavamo, oppure mentre mio padre lavorava io canticchiavo insieme con lui e imparavo. Era un po' una gioia di famiglia il canto, un vizio di famiglia, tutti quanti cantavamo. Poi che succede? Succede che io comincio a cantare anche nel cinema del paese, dove vado a vendere le caramelle agli spettatori, e mi fanno salire su un piccolo palchetto e mi fanno cantare una canzone, non mi ricordo neanche quale fosse, forse una canzone che si chiamava Buon anno, buona fortuna. Eravamo alla fine dell'anno, mi pare nel 55, nel 56. E qualcuno pensò di portarmi da una maestra di canto a Bologna. Questa maestra di canto si chiamava Alda Scaglioni, aveva già insegnato a cantare anche altri grandi artisti bolognesi, Danilla Pizzi e tanti altri. Forse con Nilla Pizzi ebbe anche un piccolo scontro, perché lei la vedeva vedeva la musica e il modo di cantare in maniera diversa. Comunque anche Nilla Pizzi era passata dal suo studio. A quel punto la maestra Scaglioni aveva un'orchestrina e io cominciai a cantare con lei. Avevo ancora i calzoncini corti, ero una specie di bambino prodigio. Fui notato da un arbitro di pugilato, che tutte cose molto strane, che riuscì a farmi fare un provino alla RCA italiana, dove incontrai Franco Migliacci, il mio produttore, l'autore dei miei più grandi successi, che mi fece incidere una canzone che si chiamava Andavo a 100 all'ora.
Andavo a 100 all'ora per trovare la mia famiglia, yeah, 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 yeah. Andavo a 100 all'ora per cantare la serenata, blem, 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 blem. Motore nel bel mezzo della via, blam, 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 blam.
piedi da te.
E ne sono passati di anni dal 1962, anno in cui Gianni Morandi, oggi è il suo compleanno, si esibiva per la prima volta con questa canzone. L'abbiamo ascoltato, questo ragazzo che è diventata una delle voci più amate della musica italiana, con oltre 30 album, decine di festival di Sanremo, milioni di dischi venduti. Poi negli anni 80 ha condotto, bravo, tra l'altro anche a condurre programmi televisivi. Negli anni 2000 è tornato in classifica con Jovanotti e Fabio Rovazzi, e oggi è ancora protagonista anche sui social, dove ha conquistato le nuove generazioni. Una carriera che, come diceva la sua prima canzone, corre davvero veloce. Nel frattempo si sono fatte le 14:45, noi abbiamo un altro ricordo. L'11 dicembre del 2000 la FIFA nominò i due più grandi calciatori del secolo, Diego Maradona e Pelé. Ma non fu un risultato univoco, perché Maradona vinse il voto online, Pelé ottenne il consenso del comitato di esperti che raccolse il 72,75% dei voti. Per l'accordo dell'ultimo minuto la FIFA assegnò l'onorificenza ex aequo, un modo, diciamo, per riconoscere due leggende con storie, stili e platee diverse, ma ugualmente indimenticabili e bravi. Nel 2012 Feo del Maffeo, in una rubrica che proponeva persone e personaggi che hanno segnato un'epoca, ricorda questi due campioni anche con un frammento prezioso, la voce di Sergio Ostinelli, maestro assoluto, aggiungo io, del racconto sportivo.
Hula Hoop. Probabilmente Pelé è il calcio stesso, il simbolo del gioco più popolare del mondo, una specie di unità di misura per stabilire il valore degli altri. Nel calcio, insomma, a livello mondiale si è più o meno grandi sempre in rapporto a Pelé.
Santos, gol!
Dribbling, insuperabile su tutti i punti di vista, poteva liberarsi di uno o più avversari in spazi ridottissimi.
Nada vem dizer exatamente por que que saiu o apelido Pelé. Eu gostaria de saber também a origem exata.
Palleggio. La morbidezza e la naturalezza con cui toccava il pallone sono proverbiali. Più volte superava gli avversari in area facendo passare la palla sopra la loro testa.
Gol di Pelé! Gol
acrobazia. Le sue doti atletiche, il magistrale colpo d'occhio e la velocità di esecuzione gli permettevano di concludere a rete con spettacolari sforbiciate e rovesciate aeree.
A sensação de fazer gol é difícil de explicar, viu? Mas o pensamento imediato que você tem é fazer outro.
Non posso dire neppure oggi quale sensazione si provi quando si segna un gol. Quello che sentivo io dopo una rete era un impulso a segnarne subito un'altra. Nel calcio non si sa mai come e perché si segna. Il gol arriva sempre al termine di una serie di circostanze diverse e spesso irripetibili. Una rete diventa logica dopo che è stata segnata, perché solo quando il pallone è in fondo al sacco si sa esattamente come abbiamo fatto per farcelo arrivare.
Colpo di testa. Seppur di statura non elevata, era sicuramente un buon colpitore di testa, grazie alla straordinaria elevazione e al tempismo con cui arrivava sul pallone. Finte. Ne possedeva un vasto repertorio da cui attingeva la più adatta, valutando in un batter d'occhio la situazione. Tiro. Dall'alto della sua tecnica colpiva la palla molto bene, indirizzandola con precisione, e le sue possenti gambe imprimevano alla sfera una buona potenza.
O Brasil inteiro na expectativa, o mundo inteiro com as atenções voltadas para o Maracanã. É o milésimo gol de Pelé que pode surgir no maior estádio do mundo. Andrade colocado no meio do gol. Prepara-se Pelé com as mãos na cintura. Até ele deve estar nervoso a esta altura. Prepara-se Pelé. Aí para a bola, de pé direito.
Visione di gioco. Possedeva un senso della posizione senza uguali e più avanti negli anni, da meraviglioso solista, si è trasformato in un eccellente suggeritore. Ma l'anno fondamentale per Pelé è il 1958, la sua consacrazione a livello mondiale. Il palcoscenico è il campionato del mondo in Svezia. Pelé entra in scena alla terza partita contro l'Unione Sovietica. La Seleção vincerà 2-0 con una doppietta di Vavà e Pelé, con il suo campionario di dribbling, finte e palleggi, è uno spettacolo nello spettacolo. Nei quarti il Brasile supera il Galles grazie a un gol strepitoso di Pelé, che prima ubriaca l'avversario e poi lascia partire un gran tiro. In semifinale contro la Francia è ancora Pelé a risolvere la gara. Si scatena nella ripresa e in 23 minuti realizza una fantastica tripletta. In finale il Brasile batte la Svezia 5-2 e Pelé incanta il pubblico e diventa il più giovane campione del mondo della storia del calcio.
Beh, devo dire uno spettacolo anche la voce di Fio del Maffeo, che in questa rubrica ULAUB del 2010 ci ha ricordato due leggende, due epoche, due modi di interpretare il calcio. Nel 2000 la FIFA, lo ricordiamo, si trovò davanti a una scelta praticamente impossibile. Chi era il più grande del secolo? Il voto online premio a Maradona, il genio ribelle. Il comitato di esperti scelse invece Pelé, il re elegante. La soluzione è un riconoscimento ex aequo per celebrare due miti che hanno fatto la storia. Ecco la scheda.
Make her mine, all mine. Hey, hey, baby.
girl.
Sono le 14:50 minuti, si chiude qui l'edizione di Tracce di oggi. Abbiamo ripercorso la nascita dell'UNICEF, il divieto di fumo nei locali pubblici, ascoltato la voce di Gianni Morandi e rivissuto il mito di Pelé e Maradona, due giganti del calcio. Frammenti di memoria che continuano anche oggi a parlarci grazie ai nostri archivi. Appuntamento a domani per nuove storie.
Tracce.